Radio Radicale, abbiamo ora ai nostri microfoni il professor Mario Baldassarri per capire e per conoscere. Buongiorno professor Baldassarri, innanzitutto tutto bene?
Tutto bene, grazie Danni.
Allora prof, cominciamo subito. Decreto sostegno, ora non si chiamano più decreti ristori ma decreti sostegno. Detto questo, cos'è che va e cos'è che non va?
Ma intanto va chiarito un punto fondamentale, anzi due francamente Landi. Il primo è che la grande innovazione che sembra trapelare da questo decreto, ma come ci siamo detti occorre poi vedere il testo scritto, è che il ristoro, l'indennizzo alle imprese per il mancato fatturato è parte dall'Agenzia delle Entrate con i dati disponibili all'Agenzia delle Entrate, perché con la fatturazione elettronica è l'agenzia che ha tutti i numeri, quindi non è l'azienda, l'albergo, il ristorante che deve fare la domanda, perché i dati di riferimento ce li ha già l'Agenzia delle Entrate. Secondo punto è la perdita di fatturato. E qui va chiarito, perché non possiamo ricominciare a prendere in giro le imprese come fatto con i decreti precedenti, che il primo lo ricorderà benissimo, fu riferito al fatturato del solo mese di aprile del 2019, confrontato con l'aprile dell'aprile 2020,
sì,
confrontato con l'aprile del 2019, e quella piccola perdita di fatturato è stata in modo ridicolo indennizzata 5 o 6 mesi dopo. Ecco, allora il secondo punto da chiarire è questo. L'Agenzia delle Entrate deve calcolare il fatturato del 2020, confrontarlo con il fatturato del 2019, cioè l'intera perdita per tutto l'anno, non per un mese o per due mesi di fatturato. E in base a quello c'è una decisione politica, cioè il governo deve dire, in base alle risorse disponibili o quelle che ci vuole mettere, qual è la percentuale di indennizzo di quel fatturato mancato e farla avere alle imprese nell'arco di 10 giorni. Questo era quello che trapelava la settimana scorsa sul decreto sostegni. Dopodiché ho sentito notizie un po' strampalate, nel senso che qualcuno ha detto no, ma in realtà sarà il fatturato di gennaio e febbraio 2021 confrontato con il fatturato di gennaio e febbraio 2019. Addirittura. Ora, se fosse così, ritorniamo un po' al ridicolo e alla presa in giro. Io non credo che sia così, perché l'annuncio che era trapelato da parte del governo Draghi era in termini proprio di Agenzia delle Entrate che opera con i propri dati e perdita di fatturato riferita all'intero anno 2020 a confronto col 2019. Dopodiché, ripeto, è una scelta politica, potremmo dire che si rimborsa il 10%, il 20%, il 30%, in Germania hanno rimborsato il 70% della perdita di fatturato, francamente. Comunque, quella è una scelta politica, però la scelta politica è legittima, la presa in giro dei cittadini come fatto con i decreti precedenti, francamente no, non è più sostenibile.
Chiarissimo, premesso che poi anche in Germania ci sono state numerose polemiche e lamentele, ma evidentemente poi il paese che trovi e lamentele che hai, il 70% forse non andava bene.
Sì, le lamentele ci sono sempre dappertutto, questo sì, è comprensibile, però da quello che sappiamo...
No, ma è chiarissimo, il suo discorso, professore, è chiarissimo. Facciamo il calcolo, la perdita di fatturato anno, e ora poi tra l'altro si può fare tranquillamente, di quest'anno rispetto all'anno scorso, dopodiché decidiamo la quota percentuale di dare come rimborso. Io le pongo però una domanda, perché a questo punto mi sorge spontanea da quell'ignorantone che sono, però, prof. Perché era prima traperata la notizia che il confronto era anno dopo anno e poi invece sono cominciate a traperare le altre notizie e il confronto sarebbe stato mese dopo mese? Cosa ci può essere che non funziona, prof?
Beh, qui ecco, il governo Draghi, come tutti i governi, deve guardarsi dai trucchetti della burocrazia, perché magari qualcuno si fa spaventare dall'enorme mole di risorse necessarie a fare questi rimborsi. E allora comincia a usare i trucchetti dicendo beh, facciamolo mese per mese, così è di meno. Anche perché c'è un'altra considerazione, tutti sanno, per esempio gli alberghi, i ristoranti, i bar, che il mese di gennaio e febbraio i due mesi di gennaio e febbraio sono i mesi a più basso fatturato di tutto l'anno.
Sì, ma questo è evidente, però.
E allora è evidente che se li riferiamo soltanto a gennaio e febbraio.
Quindi, sì, ma questo è chiarissimo, prof. Quindi lei dice che in realtà il problema potrebbe essere che una parte della burocrazia, magari anche legittimamente dal suo punto di vista, ma insomma è sempre un punto di vista burocratico, dice, ma guardate, se facciamo il raffronto anno dopo anno, lei deve stabilire una quota molto bassa, se no non ce la facciamo. E allora usiamo sto trucchetto. Ho capito bene quale secondo lei è il problema? Perché insomma...
Sì, probabilmente è questo, però ripeto, sarebbe un escamotage, un trucchetto. Cioè è molto più serio riferire l'indennizzo alla perdita di fatturato dell'intero anno e poi dire che politicamente la percentuale di recupero è top, 10%, 20%, ma almeno c'è chiarezza e trasparenza, e non dire che te lo do solo per un mese con una percentuale del 40%, ma di quel mese, la perdita di tutto l'anno.
No, no, ma è chiarissimo, professore, la questione è chiarissima, e se è una questione quella burocratica speriamo che sia disvelata bene, perché così magari, insomma, le piccole imprese, perché poi di questo si tratta, hanno un po' più di sostegno di fronte a questa situazione drammatica. McKinsey, ma insomma, perché dare una consulenza a questa società di consulenza strategica americana spesso molto controversa?
Ma francamente, per quello che io so, sia da economista, sia da politico e membro di governo quando ci sono stato 20 anni fa, sono almeno 30 anni che vari ministeri danno consulenze non solo a McKinsey, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, eccetera, per assistere le strutture del ministero nello svolgere il proprio ruolo. Quindi non è una novità questa. E nel caso specifico, da quello che si sa, è stata data una consulenza a McKinsey di 25.000 euro, quindi minuscola rispetto francamente alle consulenze che io conosco dei decenni passati, ecco, per assistere il Ministero dell'Economia nella valutazione, soprattutto nella predisposizione dell'impatto dei vari progetti del Recovery Fund. Ora, va fatta chiarezza, qualche giornale addirittura ha fatto il confronto tra la task force di Conte e la consulenza McKinsey del governo Draghi. Veramente siamo a livello di ridicolo. La task force proposta da Conte erano 300 esperti nominati direttamente di fatto dal Presidente del Consiglio e sei manager che esautoravano completamente sia il governo, sia i ministeri, sia il Parlamento nella definizione del Recovery Fund. Ed è per questo che ha avuto delle reazioni piuttosto dure e forse è stato l'elemento che ha portato alla caduta del Conte bis. Una consulenza a McKinsey, si può discutere l'opportunità, la validità e quant'altro, ma una consulenza a McKinsey con 25.000 euro si può anche non essere d'accordo, ma veramente ridicolo fare il confronto.
Cioè, lei, prof, mi scusi, lei dice non è un commissariamento McKinsey del governo, ecco.
Come?
Non è il commissariamento McKinsey del governo, ecco, tanto per essere chiari, insomma.
Ma è di questo che si tratta, almeno per quello che è stato dato come informazione da parte dello stesso MEF. Non è certamente l'ipotesi di esautorare governo e Parlamento con la task force proposta da Conte.
Chiarissimo. E senta, professore, un'ultima cosa. Sembra, insomma, ci dovrebbe essere la conferma del blocco dei licenziamenti per 3 mesi. Però in questi 3 mesi bisogna lavorare, perché sennò fra giugno scoppia la bomba sociale, o no?
Assolutamente sì, nel senso che il blocco dei licenziamenti è stato spostato al 30 giugno e soprattutto la cassa integrazione Covid, quella speciale, è stata spostata a fine anno, cioè al 31 dicembre 2021. Questo giustamente per prendere tempo, perché in questi 3 mesi occorre varare una seria riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro, perché al momento in cui si scongela questo iceberg che è il blocco dei licenziamenti e poi il sostegno ai lavoratori con la cassa integrazione, occorre avere in mano già lo strumento che accompagni un milione e mezzo di lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, accompagna a gestire questa situazione in modo da avere opportunità di nuovo lavoro. Però qui, diciamocela fuori dai denti, Landi. Le opportunità di lavoro ci sono quando l'economia ricomincia a crescere al 3-4 per 5 anni consecutivi. Allora ci sono le opportunità di lavoro. Certo, nell'ambito di questo c'è anche un problema enorme di qualificazione della forza lavoro, di formazione, cioè di far combaciare le richieste di lavoratori da parte delle imprese con le capacità dei lavoratori a soddisfare quel tipo di prestazione, quel tipo di occupazione.
Sì, però mi pare di capire, lei dice il problema di fondo è che poi si creino nuove opportunità di lavoro, quindi con la crescita, se no si batte i piedi nello stesso stagno, giusto?
Assolutamente sì, è evidente che si possono fare anche miracoli in termini di riqualificazione professionale, corsi di formazione, eccetera, però se non parte la crescita i posti di lavoro non aumentano.
Chiarissimo, ringraziamo tantissimo il professor Mario Baldassarri anche per questa puntata di Capire per Conoscere. Un saluto come sempre da Radio Radicale.